et ne dis.
Bonne nouvelle, les Boppers. La grande alerte vient d'être annulée. Il se trouve qu'à l'origine, les renseignements étaient faux. Oui, on nous a menti. Nous nous en excusons auprès d'elle. Et c'est à l'intention de cette bande que nous allons passer cette chanson.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
E buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata 45, fra parentesi 2x28, del 22 maggio 2015.
Che fa 56, lo ricordiamo.
Ma questa è anche la trasmissione che si vede subito rubare una birra da chi, con l'accento francese e ovviamente un po' spocchioso, è venuto a salutarci.
Bonsoir à tout le monde, le Festival de Cannes, Perus.
Allez. Ti faccio una domanda, Laszlo.
Sei carico?
Carichissimo.
Bene.
Stacco tutto!
Ma se voi siete al cinema e non sapete ancora che film andare a vedere, non c'è bisogno che chiamiate il primo francese che vi passa vicino o una mucca senza affarini alle orecchie. Chiamate noi che ve lo diciamo.
Senza?
Affarini alle orecchie.
Anzi, chi ve lo dice?
Anzi, ve lo dice una sedia vuota.
Air Director non c'è e non sappiamo perché. Speriamo sia in ritardo.
Comunque le vostre cuffie funzionano.
Posso dare io le coordinate?
Dalle tu, Laszlo.
Do le coordinate per contattarci e seguirci sui nostri social networks. E dunque siamo su Facebook, facebook.com/BarTraumFabrik. Su Twitter ci trovate hashtag BarTraumFabrik, scrivete tutto quello che vi pare, tanto nessuno vi legge, e soprattutto mandateci delle email a bartraumfabrik@gmail.com.
C'è abbastanza problematico.
E comunque questa settimana è la settimana conclusiva del Festival di Cannes, dal quale è tornato il nostro Laszlo, che come sentite
inviato,
particolarmente concitato per questa sua presenza alla Croisette.
Non, e quindi, è tornato HD dal Festival di Cannes.
No, sembra di no. No, lui secondo me si è fatto una Cannes e è rimasto sotto.
Impantato.
Comunque questa settimana quindi parliamo dei film di Cannes, parliamo di Youth, la giovinezza. Tra l'altro, questi due film italiani, perché c'hanno tutti e due il titolo in italiano e in inglese? Perché sono molto internazionali.
Posso dire? Perché sono entrambi i film, come sapete, girati in lingua inglese, perché puntano
al mercato internazionale.
Sorrentino alla vittoria dell'Oscar, quello ufficiale. Vabbè. E dunque, come sappiamo, per partecipare agli Oscar ufficiali devi aver girato il film in lingua inglese.
Certo.
Allora, dopo un minuto di trasmissione.
E deve essere stato distribuito anche negli Stati Uniti, però.
Sì, cosa assolutamente, ma la condizione sine qua non è la lingua inglese.
Dopo un minuto di trasmissione, Laszlo Kovacs ha già dato un'impronta alla puntata, ha già sottolineato polemicamente un paio di volte.
Io sto in piedi perché sto cercando
in piedi,
disperatamente un cavo di rete, perché sennò le puttane.
Te lo troviamo con calma. Comunque, oltre a Youth, parliamo ovviamente di Tale of Tales, il racconto dei racconti di Garrone, parliamo di Mad Max Fury Road, che è stato film d'apertura a Cannes. Reboot, sequel, quello che vi pare, della trilogia degli anni 80.
Dicono splendido.
Secondo me sì, secondo Smith no, ne parleremo poi. E poi avremo un reportage da Cannes del nostro Laszlo Kovacs e, come al solito, il professore. Gli ospiti per ora sono pochi, dovevano essere tantissimi, siamo pochissimi. C'è solo Daniele Pampanelli, che però già disegna, e vicino a lui c'è un ospite che non c'era da tanto tempo, Simone Rossi. Benvenuto.
Bravo Simone, bentornato.
Posso dire una cosa?
Certo.
Io farei notare questa cosa. Quando c'è Simone Rossi, quando c'è, scusa, Laszlo, non c'è Hans.
È la terza volta che lo dici.
Che quando non c'è Laszlo.
La mutazione.
No, che quando c'è Laszlo non c'è Hans è normale, perché Hans è il sostituto di Laszlo e va bene. Però la cosa strana.
Sono la stessa persona.
Ma l'abbiamo già detta.
Io direi di riguardare, a proposito di questo doppio ruolo, il monologo finale di Kill Bill volume 2, quando Bill fa una precisazione su Peter Parker, l'uomo ragno, su Spider-Man, su Superman e Clark Kent, perché lì secondo me è il nocciolo della questione.
Eh sì, sì, può darsi. Comunque, Smith, invece di cianciare a vuoto, dici com'è andato il botteghino, che è corposo sta settimana.
Allora, direi che
le botteghe.
Il Botteghon è un ristorante, è un locale a Maniago. Direi che Avengers Age of Ultron resta il primo tra i film in sala e si avvicina ai primi della stagione con 16 milioni di euro incassati,
seguito
da Se Dio vuole con 3,7 milioni.
Ah,
che maglia violenza questa? Che violenza?
3 milioni e 1 invece per Mia madre di Nanni Moretti, non mia madre, e Adeline invece 2 milioni e 9.
Ma sei sicuro?
Usciti da una settimana, Mad Max Fury.
Sei sicuro che si dice Adeline?
Adeline. Usciti da una settimana invece abbiamo Mad Max Fury Road con 1 milione e Il racconto dei racconti di Garrone con 900.000 euro. Sono i film che hanno incassato di più nello scorso weekend. La serata di ieri veri in testa, e c'era da aspettarselo, cioè avete notato come ho fatto il passaggio fra le virgole, e c'era da aspettarselo, la nuova uscita Youth, o anche Yoffo, la giovinezza,
sì, anche Yoffo, Yoffo, anche Yoffo volendo, sì,
di Paolo Sorrentino, la giovinezza, con 226.000 euro e 466 euro di media schermo, Yoffo, Yoffo. Al secondo posto ancora Mad Max, terzo.
Ha studiato in Irlanda.
Io.
Di quanti metri?
Ragazzi, dai, cominciamo subito con lo sbaraglio. È yacht. Smith con l'inglese.
C'è abbastanza problematico. Abbastanza.
Al secondo posto ancora Mad Max, dicevamo. Terzo, per un soffio, un'altra nuova uscita, Tomorrowland della Disney. E quarto, è il film di Garrone, The Tales of Tales.
Sì, The Tales of Tales. Tale of Tales, il racconto dei racconti. Va bene, su questo inizio scoppiettante, io direi facciamo una pausetta e poi Laszlo ci racconta che cosa si dice a Cannes.
La giovinozza.
O anche Yoffo. A tra poco, musica. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is
Traumfabrik.
Sono stato silenzioso fino adesso. Io c'ero anche se non mi sentivo.
Incredibile!
C'ero. Air Director non si è perso ancora una puntata e vuole continuare a non perdersi neanche una puntata. Mentre chi si è perso una puntata, ma in questo caso giustificatissimo, è stato il nostro inviato ultra speciale, il nostro caro Laszlo Kovacs, che questa settimana è andato proprio lì dove c'era la notizia, lì dove c'era il mondo del cinema che gravitava intorno.
Ma sei sicuro?
Sono sicuro.
Purtroppo è un duro lavoro, qualcuno deve pur farlo, e quindi chi è che si è preso la briga di andare fino in Francia, fino alla Costa Azzurra, mettersi lì in spiaggia?
Spesato dal bar,
assolutamente.
Infatti poi c'è quella cosa del conticino, non so come la vogliamo regolare.
Vediamo. E quindi volevamo,
paga Fassbinder.
Visto che è qui in studio con noi, volevamo un po' di news, un po' di cose scoppiettanti su questo ultimo Festival di Cannes che è il nostro Laszlo Kovács. Ha vissuto in prima persona.
Io prima di tutto una domanda importante: ma il vestito viola di Selma era effettivamente una bomboniera?
Erano due bomboniere. Comunque, allora, non facciamolo deviare tanto perché il tempo dopo lo sai che.
Vi porto i saluti di Michael che ci ascolta sempre. Purtroppo ho avuto un problema tecnico, non sono riuscito a fargli registrare. Non sono riuscito a fargli registrare il salutino, però mi ha detto che lo farà, ce lo manda
certo.
Prossimamente.
Senza me.
Accento nel ponte poi
che tra l'altro ci aveva invitato tutti quanti alla festa del film di chiusura del festival, del concorso che appunto lui presenterà in quanto protagonista di questo nuovo Macbeth insieme a Marion Cotillard e Torre, però
grande,
ci devi stare.
Il film non si dice il Macbeth, dire Macbeth porta sfortuna. Allora il film sul dramma scozzese.
Okay. Detto questo, come sapete, se ne parla ampiamente, tutte le TV ne parlano, soprattutto i telegiornali nazionali. Questo è stato un festival molto molto italiano. Si è appena concluso.
Tanto italiano,
moltissimo italiano, anche troppo. Oggi proprio è stato assegnato il primo premio che si dà, che è quello della Semaine de la Critique. Domani si darà la Kenzen e poi gli altri premi fino ad arrivare alla chiusura domenica con la premiazione del palmarès. Sapete tutti che si dice palmarès mutuato proprio dal Festival di Cannes.
Ma che te sta inventando?
È la verità, che assegna le palme, dunque ormai di palme in palme.
Detto che questo, palme direi.
La settimana della critica, ci aspettavamo tutti un premio a Minervini, secondo me strameritato, che è un regista minore italiano che opera negli Stati Uniti, però insomma, speriamo che piano piano riuscirà ad essere.
Aveva portato un film a Minervini, infatti. Sì, Minervini come si titolava?
Louisiana. Documentario straordinario sui bianchi.
Un documentario.
Sui bianchi, sulla comunità dei bianchi che non ce la fanno, i reietti sostanzialmente rifiutati dal sistema americano.
White trash.
Ricordiamo Minervini è quello
di Stop the Pounding Earth. Che l'anno scorso era in concorso al Festival di Cannes, quest'anno è la settimana della critica. Ci aspettavamo un premio per lui, non ha vinto. Ha vinto un film molto bello che purtroppo non ho visto, ma mi dice chi l'ha visto, straordinario, che si chiama Paulina. Un film sudamericano. Speriamo di vederlo, di Santiago Mitre. Speriamo di vederlo presto. Intanto, dal 28 in sala trovate il film di Minervini. Andatelo a vedere perché è il cinema italiano che fa bene al cinema italiano.
A Perugia ci sarà, lo farete voi, dai.
Non lo so.
Pensavo
vedremo.
Che fosse la solita automarchese.
No, vedremo, non credo.
Minervini, posso
vai, certo.
Un attore meraviglioso, io l'ho scoperto l'anno scorso che lo proietto allo Zenith. Sì. E veramente lui fa documentari, ha fatto 3 film documentari.
Beh, però
con un taglio narrativo.
Tutti i documentari, scusa, quello della madre e del bambino non era un documentario, era un po'
a metà. Non sono documentari. Lui c'ha questo approccio, appunto, è meraviglioso per questo, perché lui costruisce delle storie che sembrano quasi sceneggiate a partire da un lavoro di documentazione rigoroso, no, Laszlo?
Assolutamente. Sì. Questo ci ha messo 3 anni, credo, per girare.
Esatto, quindi anche ridurre la distanza con i soggetti che va che va a indagare è incredibile. E consiglio a tutti di vedere uno qualsiasi dei suoi film, perché sono 3 film, io questo non l'ho visto, ma sono convinto meraviglioso anche questo.
Allora, cominciamo dai film che non ho visto, molto semplicemente, ma ci tengo a dirlo perché mio cugino era in concorso con quest'opera prima, lui si chiama Laszlo Nemes.
Tuo cugino dopo cane, benvenuto
nel Laszlo Nemes con Son of Saul, un film ungherese, un'opera prima in concorso. Sappiamo che Thierry Frémaux, direttore del festival, è un direttore molto molto bravo, molto capace a scovare giovani talenti, a portarli subito nel palcoscenico che conta. È accaduto con Minervini, quest'anno con Laszlo Nemes.
L'anno prossimo con Laszlo Kovács.
È accaduto con Alice Rohrwacher, è accaduto con Refn. Insomma, c'è una ricerca molto intensa e particolare su quelle che sono le cinematografie internazionali. Quest'anno secondo me ha sbagliato qualcosa perché però si è dato troppo spazio al valore del cast, alle produzioni internazionali eccessivamente ingombranti, e sentivo un po' canne un pochino arrabbiata, diciamo, la critica, l'opinione più diffusa dei cinefili, un po' delusa da questo concorso, che peraltro vede lanciatissimo verso la Palma d'Oro il nostro Moretti, e condivido, perché per quanto mi riguarda i film che ho visto io in concorso, sicuramente Mia Madre è il vero capolavoro della cinematografia.
E anche noi, io qui mi pare che siamo stati più o meno tutti soddisfatti.
Assolutamente, molto probabilmente Moretti andrà a premio, molto probabilmente Todd Haynes con
Carol,
film che dopo 3 ore di fila non sono riuscito a vedere perché Cannes
ma è hai sentito per dei hai carpito dei commenti a caldo
e sicuramente in quei giorni era uno dei film di cui si parlava di più, e la sensazione è che perlomeno lei è la protagonista. Chi vada è? L'avrei detto se mi ricordassi, non fare il torre della situazione, però, puoi dirlo tu chi è lei.
C'è una bullizzazione così trasversale,
sì, però sempre, è proprio sempre ricondotta a torre.
Per intervento
è Kate Blanchett, la meravigliosa Kate Blanchett.
Daniele, scusa.
Questa domanda è stupida.
È stupida, sì.
Ma vale per me, vale anche per te.
È la meraigliosa Kate Blanchett che sembrerebbe lanciatissima verso la Palma d'Oro come miglior intervento.
Però non c'è solo Kate Blanchett, c'è anche un'altra.
C'è Rooney Mara. Rooney Mara, è una storia omosessuale ambientata negli anni 50 a New York. Veramente interessante come film.
C'è del pepe.
Ma che si dice di
anch'io avevo capito per l'altra cosa.
Altro regista lanciatissimo verso la Palma d'Oro è sicuramente Hia Zanke. Adesso non so se lo dico bene, mi correggerà Simone con la pronuncia. Che ricorderete tutti per quel meraviglioso The Touch of Sin. Gran Prix della giuria, se non ricordo male, un paio di anni fa, film pazzesco, e questo Mountains Made Apart è il film che ha entusiasmato di più la critica internazionale.
Ti è piaciuto?
Io non l'ho visto, purtroppo, ragazzi. Io ho visto poca roba perché Cannes è una rincorsa. Io che cosa ho visto? Io ho visto il nuovo film di Valéry Donzelli.
Ma che cosa sei andato a fare?
A fare le file. Valéry Donzelli, che abbiamo visto con La guerra dei Clarée, un film meraviglioso, altro film che viene da, diciamo così, dalla cantera cannoise, dal vivaio dei giovani registi cresciuti a Cannes. La guerra dei Clarée sorprese la Semaine de la Critique nel 2011, io ero lì nel 2011, avevo visto quel film a Cannes, ero molto contento di averlo visto, me la sono ritrovata in concorso, vuol dire che siamo cresciuti insieme, io e Valéry, in qualche modo.
Ma che cazzo stai a dire? Stiamo aspettando un'intervista tipo quella con Alice.
Speriamo di averla presto.
Sbigliata.
Film che vede due protagonisti, la lanciatissima e giovanissima Anaïs de Moustier e Jérémy El Khaïm, già protagonista del precedente film, nonché ex marito della Donzelli e padre del
bambino protagonista del film. Scusate, ma piccola interruzione, voglio dire solo una cosa.
Siamo con Alice Rohrwacher al cinema Zenith.
Andiamo avanti.
Erano bei tempi.
Una favola anarchica, una meravigliosa favola anarchica sull'incesto. Storia vera di due ragazzi che nel 600, 1600 qualcosa, sono stati poi uccisi e giustiziati. Viene ricontestualizzata, riattualizzata. Siamo nel 600 a momenti, siamo nell'800 in altri, siamo nel 2016, addirittura nel futuro in altri momenti. Assolutamente straordinario. Uno stile che fonde, secondo me, molto bene la lezione di cinema di Truffaut e di Rivette su tutti, per elaborarsi, aprirsi ad un nuovo rompe gli schemi, un film che rompe gli schemi. Purtroppo non è stato accolto così tanto bene dalla critica. Secondo me ci sarà modo per riflettere su questo film e capirne gli aspetti più interessanti. Ho visto con molto piacere anche il nuovo film Denis Villeneuve, che ti ricordi avevamo visto a Venezia per la prima volta con Anne Sandy, la donna che canta, regista canadese che aveva fatto un film al Torvo molto scuro un paio d'anni fa, un noir con Andrew Garner, non ricordo il titolo, però molto bello, con Paul Dano. Qui si presenta con Benicio del Toro e ci porta un sicario, un film borderline, la semplifichiamo così, non entusiasmante, un po' mainstream, ma interessante da vedere. Moretti l'abbiamo detto, Garrone assolutamente altro regista straordinario con un film spaziale di cui dopo parleremo. Che altro ho visto di interessante? Poco più, perché poi Sorrentino ne parleremo dopo.
Cosa
ho visto? Ah, ecco, il film che il Coup de Coeur, il film che mi ha comunque a me emozionato tantissimo, lanciato verso la Palma d'Oro come miglior attore, Vincent Lindon, protagonista indiscusso di questo film che si chiama La Loi du Marché, ossia la legge del mercato. È il film con il più piccolo budget presente in concorso a Cannes, un paio di milioni d'euro, non più. Macchina incollata agli occhi, al volto, alle espressioni, alle emozioni e ai silenzi, appunto, di Vincent Lindon, interprete straordinario, che racconta la storia di questo uomo che perde il lavoro a 51 anni, si trova un altro impiego che lo salva, un figlio disabile, insomma una situazione abbastanza pesante, drammatica per la sua condizione economica e sociale, trova un altro impiego, deve fare il vigilante in un supermercato e poi scopre che è costretto a fare una cosa che non gli piace. Deve togliere e far arrestare o denunciare, incriminare persone che come lui, povere, rubano per sopravvivere. Questa è la legge del mercato, non vi svelo il finale, ma è un film che spero uscirà in Italia perché ne abbiamo bisogno.
Piccolo ma necessario.
Complimenti a Terry Fremont che ha scovato questo film. E poi purtroppo i film belli e interessanti come quelli di Manuel Gomez, che ha fatto Le Mille e Una Notte, erano nelle altre sezioni, come Philippe Garrel con un nuovo film, dicono straordinario, Arnaud Desplechin anche lui con un film bellissimo, ve lo ricordate, avevamo parlato del film l'anno scorso di Desplechin sull'indiano, sull'antropologo con Matteo Almarin,
sì, non mi ricordo il titolo, Jimmy P.
E poi niente, e poi insomma questo è Cannes, ci siamo divertiti, siamo stati bene
e poi
abbiamo conosciuto Fassbender, che è una persona straordinaria. Io non mi sarei mai aspettato che comunque Perugia la conosce, perché è venuto qua in viaggio con suo padre qualche anno fa in motocicletta.
Veramente?
Una persona carinissima. Io sono rimasto male perché gli ho detto posso farti una foto, lui mi ha detto no, facciamo una chiacchierata.
E dopo mezz'ora aprite Fassbender che diceva che cazzo me l'ha fatto fare.
Aprite la finestra, perché questa è bene che esca.
Questa è la verità. Guardate, ve la chiudo qui, 30
no,
secondi.
Ce la chiudi.
Lo vedo da solo per strada, da solo. Lo saluto.
Triste.
E gli fa: ma sei tu?
Mi saldato, fa vedere cosa.
Con la manina, io ho detto: ma sei tu? E lui mi ha fatto: shh. E dico: possiamo fare una foto?
Abbassa dei pantaloni
e mi dice no, facciamo una chiacchierata che ti riconosco. Facciamo una chiacchierata. Piacere Michael,
e lui ha fatto,
piacere Giacomo, piacere Giacomo. Abbiamo parlato tre minuti, ma sono rimasto straordinariamente sorpreso.
Va bene, siamo lunghissimi
di questa star.
Era una reale, umilissima star.
Un grande uomo.
Ragazzi, ricomponetevi.
Viva le donne della Croisette, perché Montè la Marche si sono viste certe sorche, ragazzi.
Nel finale,
veramente basta. Kruger,
basta, musica.
Viva la Pegna!
Celebriamo Bertolucci, con sti soldi ti devi bavi, vaffanculo. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Oh, ragazza sola. Non ho perso solamente un grande amore. Ieri sera ho perso tutto con lei. For here am I sitting in a tin.
Nach der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Eccoci,
sempre
eccoci. Avevamo detto
ma che dici?
No, ecco. Ma perché in realtà
non io... avevamo detto che non si poteva
no, no, l'aveva detto, lui. Detto lui.
L'ha detto riprendendo Hans, mi ricordo proprio
sì,
la puntata.
Sì, Hans infatti ci è rimasto male.
Ma se male non è venuto.
Perché effettivamente dire eccoci qua è molto cialtronico,
ma solo eccoci,
eccoci
va bene,
ci okay, sta, ci sta bene. Perché
ecco, ecco è meglio. La pregna, ogni tanto.
Comunque cioè, la classe non è acqua. È il momento, siccome mi avete criticato per le mie pronunce, è il momento di parlare del film di Paolo Sorrentino, La Giovinezza.
Aiuto.
È il momento di parlare del film di Paolo Sorrentino, La Giovinezza, che il buon Laszlo Kovacs ha avuto la fortuna e il piacere e l'onore di vedere direttamente da Cannes.
No, ma non credo. No, l'ho visto al post-mod dove l'ho proiettata a Perugia.
Allora va bene.
Noi l'abbiamo vista allo Zenith, io e Rossi, per par condicio.
A Perugia lo potete vedere al post-mod.
E anche estrarre, anche Marco Nellatore.
Sicuramente. E basta un attimo. A Perugia lo potete vedere al post-modernissimo, detto anche post-mod, e allo Zenith.
Detto anche Zenith.
Detto anche Zenith, quello sopra il ristorante Lanier. E io lo andrò a vedere a giorno. Credo domenica pomeriggio, non so in quale delle due sale cittadine, però adesso è il momento.
Un minuto se n'è andato.
È il momento che, senza spoilerare nulla,
ma tanto c'è
Simone Rossi spoilerà. Comincia a parlarci di La Giovinezza.
Simo, è un film che ci si capisce e non si capisce.
Personalmente,
no, vogliamo fare una cosa diversa. Non diciamo, non parliamo della trama del film.
Parliamo di quello che volete.
Dello stile del regista.
Che stile
è? Lo stile del regista. Già, lo stile è.
Tu stasera a rischi da me.
Dai, voglio sentire, voglio sentire.
Vabbè, dai, tanto diciamo.
Io dico subito.
La sinossi, quella in due righe, l'ha letta tutti. No,
tutti.
I due personaggi, diciamo, ormai avviati verso l'anzianità. Che
la pensione. Uno in pensione, uno prossimo al testamento.
Che probabilmente ragionano, dico probabilmente perché non l'ha visto, su. Sulla vita in generale,
sì, e su quello che c'è, prima, c'è stato prima e che ci sarà dopo. La cosa.
E fin qui tutto bene.
Fin qui tutto bene. E diciamo che la cosa positiva che ho riscontrato subito, fin dall'inizio, mi sono reso conto, per fortuna, che non era un copiaticcio della grande bellezza, nonostante il trailer che è passato abbia fatto di tutto per far credere allo spettatore che fosse lo stesso film, musica identica. Un montaggio che cercava in tutti i modi di pescare le cose simili alla grande bellezza per riproporre allo spettatore che in tre minuti vedeva il trailer. In realtà è un film totalmente diverso e questo è un merito che va a Sorrentino, che l'ha girato immediatamente dopo La Grande Bellezza, quindi poteva essere un copiaticcio e no, così non è. Per quanto riguarda il film,
forse
io
è peggio, però.
Beh, però i primi trailer sembrava veramente che fosse il seguito della grande bellezza.
Beh, quello lo fanno regolarmente.
Ma dici perché sì, perché tu, a te è piaciuto, vorremmo capire perché. Perché
a me è un film che è piaciuto, non è un film sul quale ho riflettuto, non è che sono uscito dal cinema euforico pensando guarda che capolavoro. È un film di quelli che nel mio caso sono piaciuti dopo averci riflettuto sopra. E mi è piaciuto molto perché è un film, secondo me, coraggioso, perché tratta un tema apparentemente banale, che è quello della vecchiaia, quello dei ricordi, quello della morte imminente, vicina, insomma, dietro l'angolo, della fine di una carriera, dell'arte che scompare insieme alla vita, ma lo fa in un modo...
Banale,
secondo me no,
sicuramente
non banale, ridondante sicuramente, come nello stile di Sorrentino. Ma io vorrei sottolineare una cosa, cioè Sorrentino a me piace, come a qualcuno qui dentro non piace di partenza, e i film di Sorrentino sono fatti in un certo modo, anzi nel tempo sono diventati simili sotto un certo punto di vista, cioè lui coniuga in maniera evidente e costante alto e basso continuamente. È una cosa che può piacere e non può. Esatto,
no.
Che può piacere e può non piacere, ma che a me piace e che non trovo fastidiosa.
Se mi permette,
era per dire.
No, perché...
Detto questo, io l'ho trovato un film che, nonostante qualche scompenso, fa un discorso appunto sulla vita, sull'amicizia e sui ricordi, secondo me affatto banale. Poi dal punto di vista visivo è spettacolare. Okay. Ci sono delle sequenze incredibili.
Invece perché... il problema è questo. Cioè il problema, ragazzi, di questo film è la pornografia visiva. Cioè nel senso...
Secondo me non c'è pornografia visiva. Ci sono delle sequenze...
Sorrentino ha un problema a monte, secondo me. lui è molto bravo a creare delle situazioni, delle narrazioni, come dici tu, anche introspettive, la capacità di riuscire ad indagare, comprendere. Sono bellissimi i dialoghi che si vengono a creare, molto bello anche il ruolo di Poldano. Cioè, ci sono tanti elementi interessanti in questo film. Però poi c'è un problema grosso, che è innanzitutto la sua presunzione, cioè nel senso l'idea che lui ha del genere umano. Sono tutti delle merde, tranne me. E questa posizione lui la racconta nei suoi film, questa sua idea della società la racconta macchiettando tutti i personaggi, trasformando tutti quelli che non sono i suoi alter ego, ossia i protagonisti della vicenda, come dei mostri. Animati da una brutalità devastante, un genere umano finito, morto, disperato, devastato, e solamente i suoi alter ego, in questo caso Michael Caine e Harvey Keitel, straordinari e bravissimi. Spero che il film in Italia esca anche in versione originale, noi stiamo cercando di trovarlo perlomeno per il post-mod, per farvelo vedere, perché credo ci siano interpretazioni straordinarie, almeno quella di Michael Caine.
Ero curioso,
Rachel Weisz lo stesso, tutto quello che c'è è meraviglioso. Però il problema suo è questo, cioè snaturare completamente il genere umano e renderlo mostruoso. Tutti quei bei quadri caravaggeschi, se vogliamo, bravissimo Bigazzi, che raccontano le persone deformi, mostruose, tutto questo equilibrio che si regge sulla tra la sua superiorità manifesta e l'inferiorità del mondo. No. E lo dice, lo fa dire, una battuta orribile secondo me a Michael Caine, quando tu dici mischia l'alto e il basso, quando dice Stravinsky mi ha detto di diffidare degli intellettuali perché non sanno riconoscere il bello dal brutto, io ho fatto di tutto per non essere un intellettuale. Ok Sorrentino, tu hai fatto di tutto nella tua vita per non essere intellettuale, però dato che ti assumi una responsabilità così grande di rappresentare in qualche modo l'universo mondo, il genere umano con i tuoi film, fai uno sforzo di più, cerca invece di assumerti una responsabilità da intellettuale e darci dei film all'altezza del ragionamento che vorresti fare. Vabbè, perché è inutile gonfiarli di citazioni, filosofiche,
questa critica lasliana.
Anche perché chiudo la mia critica dicendo che poi tutto questo viene compensato da un manierismo esasperato, cadrage per cadrage, inquadratura per inquadratura, dove non c'è. È una cosa di una pacchia di una devastazione.
Io a metà strada.
Poi dopo c'è l'aspetto emotivo, chiudo con questo. Dire che se tu mi vai a fare un film sulla montagna, identificando la montagna come il luogo dove il genere umano trova la fine.
Ferma che la slow cover.
Quella è una visione tua.
Fermate la slow cover perché ha preso il sole.
Io vorrei trovare la fine in montagna. Non è che significa che.
Però non mi racconta montanari come degli handicappati.
Ma dai, questa è una cosa
come
tua. Non
è vero,
secondo me io fatto... No, vai.
Però, io vorrei soltanto dire che l'universo mondo di cui parli tu e dei personaggi grotteschi, a parte gli alter ego suoi, in qualche modo sono veramente la continuazione, e non sto dicendo una bestemmia, di Fellini. Cioè è veramente...
Non scomodiamo.
Lo scomodo, perché io sono un appassionato di Fellini. C'ha molte cose in comune. Dico che questo è forte e mezzo e quell'altro è la grande bellezza e la dolce
tutte
vita.
Le pellicole.
Però in realtà è un modo di raccontare le persone e il cinema, che può piacere o non piacere, ma se lui disegna dei mostri, come dici tu, lo fa con cognizione di causa, non è che lo fa perché vuole dimostrare. E concludo che il fatto che lui non si ritenga un intellettuale e lo faccia dire a un personaggio, in qualche modo è anche è un suo modo di fare, che secondo me non è neanche una forma di vanteria, di piacere. No, perché in realtà se vogliamo la scelta della location è un chiaro omaggio a Thomas Mann, esattamente come perché è l'hotel della Montagna Incantata, perché abbiamo un compositore che eseguiva a Venezia, quindi morta a Venezia. In realtà ci sono molte cose che non vengono dette e che una persona che vede il film può approfondire, quindi non è così tutto messo di fronte allo spettatore, non è sempre tutto così,
ma è così banale da.
Posso dire una cosa?
E chiudiamo con la tua cosa, perché tanto non ne usciamo, è tardissimo.
Mi ha colpito un po' una cosa che diceva Laszlo, raccontare questi personaggi come non sono tutti così, cioè per me, secondo me l'errore grosso di vedere in questo modo i film di Sorrentino, ma di autori con la sua poetica, è quello, cioè non fanno documentari, cioè loro creano veramente. E Sorrentino può non piacere, possono i film funzionare o meno, però non c'è una pretesa di fare dei documentari neorealisti.
C'è uno stile, cioè, c'è tutto suo.
C'è uno stile, come dice Torre.
Uno stile vuoto.
Non è vero. A livello visivo è uno dei pochi autori che in Italia...
La sequenza del regista che vede sulla collina tutte le donne dei suoi film, ma l'abbiamo già vista. Cita Fellini in maniera spudorata, ma visivamente è eccezionale.
Ripeto, non riesco a sentire il nome di Fellini vicino a quello di Sorre Dio. Ma io dico con rispetto nei confronti del cinema, perché non è una cosa sostenibile.
Che ci sono molte,
cioè, la fortuna, la sfortuna,
molte somiglianze,
la sfortuna di, sono due cose e diverse. La fortuna, diciamo la fortuna di Sorrentino è di fare cinema in un momento storico in cui la nostra capacità di discernere il bello dal brutto è totalmente azzerata. Questa è la fortuna di Sorrentino, perché veramente continuare a scomodare il genio assoluto e la grandezza di un Fellini,
ma io non ho detto
che era un uomo del suo tempo, ma talmente tanto nel suo tempo che proprio, cioè, è il futuro, cioè, è inarrivabile, irraggiungibile, cioè, ragazzi, cioè, non guarda, su sta cosa proprio non esiste, cioè, non esiste. Io,
sentite, è un bravo, mi devo tagliare
artigiano, è un grande film che piacciono al pubblico,
mi devo tagliare, Sorrentino fa dei film che dividono.
Una cosa, quanto mi è mancato Simone Rossi.
È vero.
Vai, direttore.
Allora, io direi che dopo questa discussione l'unico nostro consiglio può essere, lo anticipiamo rispetto al finale, andatevelo a vedere.
Assolutamente.
Lo trovate, ripetiamo, sia al Postmodernissimo che allo Zenith, e soprattutto possiamo dire da parte nostra che c'è una bella colonna sonora.
C'è una bella scena bellissima, una legata a questa canzone che mettiamo.
Ah, io non l'ho vista, quindi sono ancora più contento. Tra i brani della colonna sonora ce n'è uno di quella carinissima e bravissima signorina che si chiama, risponde al nome di Paloma Faith, tra l'altro ragazza che era stata chiamata a fare la corista di Amy Winehouse, poi capirete perché, e questa è la sua I Just Can't Really On You. How were you going to love this way? I work so hard for you every day. While you're out late night,
come ama dire,
rieccoci qua,
come ama dire il nostro Smith, il nostro Hans, che oggi non c'è, per parlare di Mad Max Fury Road, film di George Miller, uscito da poco, uscito la settimana scorsa, che è stato film di apertura a Cannes. Per chi non sa di cosa si parla, quelli che hanno vissuto sulla luna, Mad Max è una trilogia di film degli anni Ottanta diretta dallo stesso regista di questo, diciamo, reboot, forse sequel, come ho detto prima, perché in realtà non si capisce bene, cioè il protagonista non è più Mel Gibson, per sopraggiunti termini geriatrici, credo.
Dirò una cosa su questa protagonista.
Ad ogni modo, Mel Gibson esordì con questo film fortuitamente nel 79, perché andrò a accompagnare un amico a fare un provino e venne preso, sì.
No, perché una nostra ascoltatrice, una di quelle affezionate, ha appena pubblicato una sorta di recensione complicatissima, nonché secondo me anche un po'.
Fagliela, è già sulla nostra pagina.
È già sulla nostra pagina, quindi venite sulla nostra pagina Facebook.
Andatela a vedere.
Giulia D'Amato, che non so cosa, se volete ve lo leggo, però ce l'ha è con un... Laszlo, ce l'ha con Pampanelli, ce l'ha con Matteo. Morale
ce l'ha con tutti.
Andatelo a leggere perché è un po' lunghino. Dopo siamo già lunghetti. Allora, dicevamo di Mad Max, che ecco, per intenderci, insomma, il primo film è del 79, girato con 2 lire, e è praticamente campione di incassi, è il record di incassi per un film a basso costo assoluto nella storia. Praticamente è stato scalzato da Blair Witch Project, ma insomma, ecco. Il secondo, ancora film ancora più bello secondo me, dell'81, Mad Max 2, The Road Warrior, il guerriero della strada. Considerate che James G. Ballard, lo scrittore di Crash, poi trasposto al cinema da Carpenter, l'ha definito la Cappella Sistina del punk, non dico altro. E il meno riuscito, Mad Max 3, Oltre la sfera del tuono, con Tina Turner, ve la ricordate?
Per quanto c'è una battaglia...
Sì, no, visivamente buono, però ecco, un po' più...
Capelli troppo simili tra i due,
Può darsi anche quello, però c'era sta cosa, era fatto un po' più per il pubblico, per i bambini, infatti gli altri erano R in America, cioè vietati ai minori, tra virgolette, mentre questo era per i ragazzini. Ora, questo film ha diviso la critica, no... Tendenzialmente non ha diviso tanto la critica, ha diviso un po' il pubblico, perché la critica è abbastanza positiva, però effettivamente, come il nostro Smith, che non l'ha apprezzato per niente, sei in buona compagnia, perché anche Mereghetti ha detto una cosa analoga, ho letto.
Mereghetti gli puzza la testa, lo sapevi?
No, però non è bello dirlo.
L'ho incrociato l'altro giorno, non mi sembrava. Gli puzza la testa.
Comunque, Mereghetti e Smith...
È decomposizione da anni quella testa.
Concordano su questa cosa. Il film narra di un futuro post-apocalittico dove questo Max è un personaggio... vabbè, la storia è un po' lunga, nel primo film faceva il poliziotto, gli sterminano la famiglia, eccetera, eccetera. Però è un futuro, ecco, post-guerra nucleare, dove loro è ambientato in Australia, nell'outback australiano. Lui in realtà è uno che cerca di voltare le spalle a questo mondo in rovina, ma non ce la fa mai, deve sempre... cioè, alla fine si trova sempre a fare qualcosa per qualcun altro. Questo film inizia con lui che ha dei flashback legati a dei sensi di colpa della gente abbandonata, probabilmente legato ai bambini del terzo film. Che dire, vi dico le cose per cui preferisci dirci tu, Smith, per quale motivo ti ha fatto schifo, poi io dirò, perché io l'ho trovato
schifo, no, diciamo
hai detto non si può guardare
il film. È
hai anche paragonato a qualcosa di tremendo.
Il film è un Fast and Furious post apocalittico, ecco. Secondo me,
ecco,
allora ci sono 3 o 4 passaggi carini, belli,
3 o 4.
No, ma chicchine vere, andiamo dal carillon delle spose che suonano il carillon.
Quella è una citazione di un altro Mad Max.
Esatto, anche un'altra immagine che poi si ricollega ad una critica fantapolitica, quando una delle spose con un velo carica un fucile, insomma. C'è un passaggio un po', se vogliamo, anche un po' politico, e l'ambito politico-religioso lo troviamo in un paio di passaggi, dove comunque la storia la scrive chi vince la guerra, quindi il film scritto negli Stati Uniti, e un paio di bordate non da poco, insomma, su religioni diverse da quelle, diciamo, cattoliche.
Io questa non l'ho colta veramente.
Sì, ci sta, no, ci sta un passaggio,
ma soprattutto una cosa.
Ci sta, ma questo se vogliamo, questo se vogliamo sono i passaggi. Guarda, passaggi positivi, secondo me.
Le 4 spose sono state preparate da un'associazione che si occupa di recupero di donne stuprate, cioè, quindi il loro training non è stato soltanto attoriale, è stato un training anche molto documentato, insomma, su queste cose qui.
Che
e sul
può stare.
Protagonista, allora, che diceva giustamente con una battuta Matteo all'inizio, Lupus all'inizio, in realtà il progetto del film parte nel 2000 e il protagonista doveva essere ancora Mel Gibson, cosa che poi soprattutto per tutte le controversie religiose, nel frattempo tutte e due le parti in maniera molto amichevole hanno deciso
di
che non
perdere.
Era il caso, e era stato scritturato
Mel Gibson in maniera amichevole,
no, in maniera amichevole, perché deve molto a George Miller, sono molto amici, E era stato scritturato Heath Ledger nel 2008, pochi mesi dopo, però purtroppo è venuto a mancare, quindi
hanno preso Tom Hardy.
È la terza scelta.
Guarda, io ho apprezzato l'adrenalina, perché è un film che veramente esplode da subito, dalle prime sequenze, da questo punto di vista è fatto bene. È bellissimo, è emozionante, coinvolgente, adrenalinico, salti sulla sedia, sulla poltroncina più e più volte, in questo nulla da dire. Ricordando i tre precedenti, o perlomeno due dei tre precedenti, qui mi mancano tante cose, è una corsa contro il tempo, è una fuga, è un po' uno Snowpiercer in mezzo al deserto.
Cazzata!
Mi manca qualcosa.
Allora, Charlize com'è? Charlize
Theron è il protagonista praticamente, sì. Nel senso che Tom Hardy è bravo come al solito, ma molto volutamente sottotono. Il personaggio è un personaggio che anche nei film originali non parla tanto. Lei mena. È l'eroe mena, ma non mena lui l'eroe del film è lei, tant'è che vi dico solo questa cosa: delle associazioni di imbecilli in America, cioè di uomini per il diritto degli uomini, di maschilisti sostanzialmente, hanno lanciato un boicottaggio di questo film perché è troppo femminista.
Sono un po' di imbecilli
che hanno scritto questa cosa. Tra l'altro è vero che c'è un approccio femminista, c'è un lo sradicamento di un patriarcato visto come la liberazione del popolo, perché poi c'è questo popolo sottomesso a questo soggetto. Non è che stiamo a parlare di massimi sistemi, è una cosa abbastanza, cioè non voglio spacciarlo per chissà che, però insomma questa cosa c'è. Dal punto di vista del film d'azione è clamoroso, secondo me. Innanzitutto c'è questa trovata sul personaggio che per la prima mezz'ora lui non, cioè è legato, attaccato a un palo con una maschera sulla faccia, non si vede la faccia, altro, lo chiamano sacca perché è una sacca di sangue
nella quale si nutre
un altro personaggio.
Tantissimo.
Anche a me. Poi ci sono le trovate visive clamorose. Lui ha usato un aumento e una diminuzione del frame rate a piacimento a seconda delle scene. In alcune scene praticamente riprende a un frame rate più basso per farle vedere più velocizzate, più, come dire, scattose. Altre scene ha fatto il contrario per fare poi lo slow motion.
Il grande ritorno all'uso degli stuntman. Cioè scene...
Stuntman veri, anche questo. Esatto, abbiamo
la scena... Scusami.
Sì, vai.
La scena degli oscillatori, no?
Quella è meravigliosa.
Un gruppo organizzato dal direttore creativo del Cirque du Soleil.
Sì, esatto, perché c'è un uso degli stuntman veri e un uso degli effetti speciali non in CGI.
Anche perché la cosa straordinaria dei film di Mad Max era l'utilizzo di
Mad Max.
Così.
Max,
Mad Max, va bene, così artigianale, di quelle fughe, di quelle corse in motocicletta. Cioè il primo
ci sono stati una serie di infortuni, lo dicevo ieri con Torre che si occupa di sicurezza sul set di Ben Hur, di infortuni degli stuntman mostruosi, fantastico. E ecco, quindi abbiamo queste cose importanti. Poi ecco, gli stuntman, colonna sonora spettacolare, industrial electro, anche
da paura. Il chitarrista
meraviglioso. Ecco, su questo volevo soffermarmi, perché
allora
c'è una scena, ci sono una serie di
lui è un chitarrista vero,
non ne dubito, si vede.
Idiota. E suona davvero quelle musiche che si sentono.
Ci sono una serie di
trovate visive. Quello è bellissimo.
Però è tutto bellissimo, però non
mi
è piaciuto.
No, non mi è piaciuto perché l'ho avvicinato troppo, perché probabilmente cercavo qualcosa dei precedenti che non lo devo cercare. Cercando qualcosa dei precedenti non mi è piaciuto, però il film
è sul lungo, secondo me è una mera di adrenalina. Cioè lui ha inventato quel mondo, l'ha inventato, perché poi da quel post-apocalittico di George Miller è venuto fuori l'incredibile. Anche Kenny il guerriero l'hanno preso da lì, è tutto venuto da lì. Lui ha inventato questo mondo e è riuscito 30 anni dopo, secondo me, a dire ok, adesso questo mondo è così, cioè ha riuscito a riproporlo uguale innovandolo con una serie di trovate visive clamorose. Quella della chitarra, io volevo dire questa cosa per chiudere, che siamo anche un po' lunghetti. C'è questo personaggio che suona la chitarra appeso a due, in uno di questi camion, appeso a due catene.
Con dietro altoparlanti,
batteristi che suonano un muro di altoparlanti che sparano, pompano al massimo. suona questa chitarra dalla quale pompa fuoco mentre suona e dà il ritmo a questo inseguimento. Ecco, è una cosa visivamente clamorosa.
Vera, sputa
vero,
fuoco
sputa
vero.
Sputa fuoco vero.
Cioè non è che il fuoco è aggiunto in sì.
Dietro di me c'era un gruppo di persone che diceva: ma perché? Ma che senso ha? Ma che cazzata! Ma che cazzata! Sono usciti dicendo: mai visto un film più brutto? Che c'entra? Ora, se voi siete di quelli che dicono che c'entra uno con la chitarra nel deserto, che è, non andate a vederlo.
Contestabile anche dal punto di vista che c'entra. Andate perché a vedere lì il riferimento, a parte visivamente, lui è vestito, sembra un po' anche visivamente sta cosa. Il riferimento è al tamburino dell'esercito inglese, cosa che gli australiani hanno molto ben presente, perché l'esercito inglese, seppur facciano parte del Commonwealth, è un esercito di occupazione. L'Australia era una grande colonia penale e nell'esercito inglese c'erano i tamburini e i musicisti che davano il ritmo.
Certo,
alla
è il ritmo della
guerra.
Lì,
no, se leggete il fumetto che adesso sta uscendo e delle cui 3.000 tavole sono tratti poi tutte le sceneggiature visive dello storyboard di questo film, che apre tutti i mondi diversi, si spiega proprio questa cosa. Cioè il riferimento lì sono i tamburini dell'esercito inglese.
Anche senza questa circostanzazione storica che c'è, non ci sarebbe bisogno di dire questo. È clamorosa quella trovata. È clamorosa.
Mi sembra comunque moltissimo.
Troppo, dai, ragazzi, troppo, è il momento della musica di questo brano meraviglioso
da Mad Max.
Che teoricamente è da Mad Max, ma in realtà non c'è nel film. Poi ti dirò, è nei credits.
Infatti, sì.
Comunque, questi sono i Massive Attack indimenticabili con un pezzo, credo del 98, bellissimo, che è Teardrop. Torniamo tra poco. Is a verb, love is a doing word, fearless on my prey. Gentle impulsion shakes me, makes me lighter, fearless on my prey. Teardrop on the fire, fearless on my.
Mit der Bartraumfabrik.
E bentornati al Bartraumfabrik. Si può dire?
Che dice?
No, non si può dire. No, si può dire. E ritorniamo a bomba sul film del regista De Gomorra.
De Gomorra.
Nel senso che anche quest'anno si è riproposta questa bellissima diatriba tra i due registi più talentuosi sicuramente della loro generazione, 44 anni Sorrentino, 46 Garrone, entrambi di nuovo a
Su Gomorra Gamma. Posso citare un nostro amico che diceva:
è un film in cui cioè se capisce o non ci si capisce. Io ci ho capito un cazzo.
Tutto ocra vogliamo.
Allora, no, dicevo, sono di nuovo tutte e due a Cannes, di nuovo ricominciata questa sfida interessantissima che fa bene al cinema italiano, perché abbiamo due cast pazzeschi di Youth, ne abbiamo appena parlato, della storia, del racconto dei racconti ne stiamo per parlare. Qui attori straordinari che sono
Salma Hayek,
John C. Reilly, Toby Jones. Cioè, due film che in Italia probabilmente non si vedevano da decenni di questa portata.
Circostanziamo un secondo e poi
vai pure.
Approfondiamo. Il racconto dei racconti è tratto da questa opera del 600 che si intitola, leggo, Lo Cunto degli Cunti, ovvero Lo Trattenimiento dei Picciril. Mi scusino gli eventuali napoletani in ascolto, di Gian Battista Basile, autore del 600, che è, da quello che si vede dal film, modernissimo per l'epoca. È una sorta di Decamerone 300 anni dopo, perché sono 50 novelle narrate in 5 giorni con una struttura analoga, infatti è detto anche Pentamerone, e contiene, per curiosità, la versione più antica di Cenerentola, che era fino allora un racconto orale, e ecco, la versione scritta più antica è in questa opera, poi ripresa da Perro Grimm, eccetera. Che dire di questo film?
Si basa su tre racconti, che sono La Regina, la Pulce e Le Due Vecchie. È un film, secondo me, meraviglioso nel suo impianto.
Ecco, però tu mi dicevi che secondo te non arriva tanto.
È un film molto complesso.
Dico questa cosa breve: la critica è divisa. Alcuni hanno detto clamoroso, paragonato a Pasolini.
Entusiasti, i francesi un pochino più freddini, l'accoglienza. Posso dire una cosa: Garrone fa del suo cinema, secondo me, uno strumento barocco, cioè, nel senso, lui è, a differenza di Sorrentino, è uno stentatore, lui è un pittore molto molto delicato, che si mette dietro la macchina da presa, utilizza la macchina da presa come un pennello, e i film di Garrone non si guardano, cioè si vivono, si entra dentro il suo cinema. E questo lo rende probabilmente il più barocco dei barocchi, perché la stessa struttura del barocco, la pittura
barocca, per un film ambientato nel 600 va benissimo.
Era quella, cioè, nel senso, costruire un universo talmente pieno, talmente minuzioso, talmente ridondante, ributtante di tante cose.
Non ridondare da questa parte.
Che tu, in quanto spettatore di quelle opere, dovevi entrarci dentro. E però ci entravi progressivamente, perché sono talmente tanti i codici da dover decifrare per comprendere complessivamente l'opera, che la fatica è tanta. E questo è stato, secondo me, l'elemento che in questo film è saltato all'ennesima potenza, essendo appunto in un racconto del 600, crea l'ostacolo più grande tra lo spettatore e il film. È un film che però, se si lascia crescere dentro, e se tocca le corde emotive degli spettatori che in quel momento stanno vivendo questo transfert, perché, ripeto, non è un film che si guarda, cioè è un film dove tu, attraverso la delicatezza, la sinuosità della macchina da presa guidata sapientemente da Garrone, regista e operatore del film, entri dentro piano piano e progressivamente, e scopri un mondo straordinario. E soprattutto la cosa bellissima, forse rivoluzionaria, dello Cunto degli Cunti, è il trattamento della donna, cioè, nel senso, come la donna viene raccontata, una roba rivoluzionaria per quel tempo.
Infatti è, come diceva, estremamente moderno per quell'epoca. Dicevi qualcosa, Simone?
No, volevo dire che in realtà è un film che in qualche modo prosegue il discorso fatto nei film precedenti da Garrone, in qualche modo lo sublima, perché utilizza appunto queste novelle ed è il discorso, con la rara eccezione di Gomorra, di un cinema, il suo, che è fatto e che racconta quasi sempre ossessioni che possono essere fisiche o mentali. Quindi in qualche modo questo è anche un film che sublima questo suo modo di raccontare le storie, che quasi sempre, come dici tu, sono d'accordo, costringe lo spettatore a vivere il film piuttosto che a vederlo da di fuori, proprio perché ti porta dentro il personaggio proprio a livello mentale. Questa è una cosa. L'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che uno dei contributi grandissimi del film è la fotografia di Peter Sissky, che è il direttore della fotografia dei film di Cronenberg, e visivamente
si coglie.
Basta vedere quando mangia il cuore.
Ecco,
Salma,
volevo aggiungere una cosa su questo, che gli effetti speciali, anche qui leghiamoci a quello, ultimamente facciamo i link tra film diversissimi, su quello che dicevamo prima, il ritorno all'effetto speciale reale, qui abbiamo un effetto speciale fisico molto più che in CGI, e è opera di una di Machinarium, che è un'azienda italiana che lavora torre anche su Ben Hur.
Tra l'altro Machinarium, colgo il link, hanno fatto gli effetti speciali anche di un film, di un cortometraggio che si chiama Varicella, che ha vinto il premio alla Semaine de la Critique, è stato
che
premiato
ci come
miglior cortometraggio italiano.
Ecco, io vedendo questo film ho pensato che la scena del pipistrello, di quella specie di mostro che poi non sveliamo, straordinaria, fosse in CGI. In realtà poi ho visto un dietro le quinte, è uno splendido modello, una tuta costruita da queste persone, indossata da un attore
e
con una tuta green screen.
Al mercato di Cannes c'era il loro box, il loro stand, che esponeva alcune delle maschere, alcune di questi prodotti cadillattici, cioè, insomma, apparati. Materiale, apparati che indossavano gli attori del film.
E poi l'ingegno nel scene come quella del drago sott'acqua, diciamo, adesso non so se quello era in CGI, quello credo fosse in CGI,
secondo
perché
me
era enorme
in fumo,
però
sai?
La cosa bella è quel che usano lo stratagemma dello scafandro e dell'acqua così torbida per chiaramente vedere meno, sì, e intuire di più, insomma, quindi volevi... ecco.
No, io
anche perché dobbiamo
comunque,
un po'
ragazzi,
tirare le fila.
Che è un grande film, che Garrone evidentemente ha delle qualità non comuni, perché sa passare da,
sì,
da,
sì, sì,
attraverso i generi in maniera
non vincerà probabilmente
non
mai
bellissime parole dette su Garrone da,
ma secondo
la
te...
nostra amata Salma Hayek.
Sì, ecco, no, ma non vincerà mai l'Oscar probabilmente Garrone, a differenza degli altri, perché non fa film che piacciono a tutti e che incontrano
l'Oscar
il gusto
non
comune.
Lo può vincere, ma
il gusto comune
faccio...
però è il più grande regista italiano vivente, e su questo io, cioè, sfido
forse
chiunque,
sì,
sfido chiunque.
Ti faccio una domanda per chiudere il blocco, perché siamo in ritardo. L'Oscar non lo vincerà, ma qualche premio a Cannes lo vincerà? Prima di vederlo dicevamo il candidato alla Palma d'Oro.
Per me la Palma d'Oro, per
no,
me la potenzialmente era, era un'operazione da Palma d'Oro, perché un film del genere in Italia non si è mai fatto e non, probabilmente non si farà più.
La Palma d'Oro la vince
economicamente,
Moretti, la vince
economicamente è stato dispendioso. Secondo me la Palma d'Oro va a Moretti quest'anno.
Io,
c'ho
io
questa
credo
sensazione.
Che comunque vada, rispetto ai premi, l'Italia fa una grande figura, un'enorme figura quest'anno.
Sì, se pensi una rassegna mondiale, tre autori italiani.
Tre grandissimi.
Marco
Iattore
ci fa vedere
più
che era
un italiani.
Pupazzo, anche il drago, un meraviglioso pupazzo,
livello,
fantastico.
Sì, sì.
Bene, direttore, è il momento
bene,
della musica, siamo ritardissimo.
Su Cannes,
viva Garrone,
breve.
Viva il cinema.
Abbiamo dedicato la colonna sonora un po' a Cannes, un po' ai film che erano a Cannes. Questo è in realtà è stato a Cannes l'anno scorso, è stato anche premiato. Viene da Timbuktu, una pellicola che ci è molto piaciuta, ne abbiamo parlato qui al Bartram Fabric, e questa è una splendida canzone, non vi dico gli autori, venite sulla pagina Facebook e leggete.
De min se nou de kase la la Ngo ton bok tou de min se nou be hami na Kamale nou be kase la Badinya, badinya dou e ton bok tou e Sinjiya, sinjiya dou e maliba ye Yankalu, yane faso Oh, yeah. Ballet Malou
ist wieder Bartraumfabrik.
Guarda, meglio di così. Noi siamo in questa puntata talmente tanto coinvolti in queste discussioni.
Coinvolti ma rilassati.
Ma rilassati che nemmeno. Poi ci siamo lasciati fatti prendere a questi ritmi. Beh, no, dai, africani.
Africani. Abbiamo trovato la sintesi,
secondo me. Io spacco. Allora, noi vi avevamo promesso degli ospiti e degli ospiti ce l'abbiamo, perché Roberto Costantini e Francesco Raspa sono qui con noi al Bar Traumfabrik. Grazie, perché ci vogliono raccontare. Non solo un progetto che già esiste da tanti anni, che c'ha una storia e ci fa piacere anche ricordarla, ma soprattutto il futuro di cosa? Di un festival che si svolge, si è svolto e si svolgerà a Palazzo di Assisi, sì. Il Cambio Festival, esatto. Che in realtà si muove tra varie forme d'arte, e quest'anno lo spunto l'abbiamo preso per invitarvi perché fino adesso quello che è stato già programmato in realtà è molto cinematografico, perché grazie alla collaborazione col Cinema Zenith sono state già messe in programma tre serate di cinema, 20, 21, 22 luglio, che adesso ci racconterete. Quindi questo Cambio Festival, in realtà lo dice il nome stesso, insomma, anche quest'anno cambia un pochino. E quest'anno cosa regala? Diteci un pochino.
Innanzitutto grazie a tutti per l'opportunità di essere qua. E cosa ci regala Cambio Festival? Prima sentivo i commenti su Garrone, no? Dicevate che i film di Garrone vanno più che, insomma, visti, vanno vissuti. In realtà secondo me anche per Cambio Festival vale la stessa cosa. Cambio Festival non è un festival come gli altri, molto probabilmente va più che raccontato, va vissuto, va veramente ci va. Va che qualcuno, insomma, lo venga a vedere e poi lo racconti, non sì. Il contrario.
Perché anche c'è, perché stiamo parlando di un festival che ha 15 anni sulle spalle, no? Sì, un festival, diciamo,
esatto,
così, nato ieri.
Esatto, è il sedicesimo anno in realtà questo qui, e io ne ho visti tanti di festival che sono nati e poi sono morti, anche festival con budget esagerati, con finanziamenti pubblici incredibili che poi sono morti. Ed invece noi, per fortuna, siamo ancora qua, resistiamo, e veramente è un festival che va vissuto, che è difficile da raccontare, ma ci proverò molto brevemente, perché poi mi sembra che il tema della puntata sia più che altro il cinema.
Ma sì, però guarda, io penso che anche andare a vedere www.cambiofestival.it già racconta molto, perché in realtà, per esempio, le scrivete 15 anni di amicizia e 15 anni di grande passione, che sono due cose che effettivamente credo che siano incollante. Poi c'è una lista di nomi, di artisti, molti sono musicisti, ma di un livello talmente alto. Io qua ve ne cito qualcuno, da Dominic Miller alla drummeria, da Carl Potter a, non lo so, Yares Tango, passando per Tac & Patti e Simona Bencini, insomma.
Flying Pickets, Peppe Servillo.
Cioè, effettivamente in Umbria, vicino Perugia, in realtà vicino a Assisi più che altro, sì, c'è un festival di livello veramente internazionale, e che effettivamente quest'anno, oltre all'edizione del festival, sì, che adesso si sta costruendo, c'è anche una grossa iniziativa importante collaterale, ovvero state chiedendo il sostegno anche,
sì,
con di chi vi segue, no?
Abbiamo chiesto il sostegno attraverso Produzioni dal Basso, una piattaforma di crowdfunding. Stiamo chiedendo il sostegno con la prima, diciamo, il primo lancio della piattaforma. Abbiamo raccolto 1.290 euro, ma siamo ancora sotto budget e quindi cerchiamo di raccogliere ancora, insomma, il sostegno di chi ci vuole bene, perché noi chiediamo umilmente, come ha scritto una piattaforma, Produzioni dal Basso Cambio Festival, una sezione musica e arte, chiediamo appunto l'aiuto umilmente di chi ci vuole sostenere, per due ragioni. Prima, tu hai detto una cosa importante, l'amicizia e la passione sono il collante del festival. In realtà l'amicizia e la passione sono quasi il fine del festival, è una cosa strana, però è così. Cioè, noi non nasciamo per fare musica o arte o cinema, nasciamo per stare insieme in amicizia, e questa è la prima cosa fondamentale del festival. Quindi noi ci rimettiamo tutti in soldi, ci guadagniamo tanto in passione e amicizia. Questo è quello che ci fa forse andare avanti, al di là degli altri festival che sono nati e morti, magari, certo, con tanti finanziamenti pubblici. Poi, un'altra cosa che ci inorgoglisce molto è che non chiediamo finanziamenti pubblici, cioè non è che non li riceviamo perché non ce li danno, non li chiediamo proprio. Un approccio diverso, nel senso non vogliamo essere assistiti, vogliamo fare con le nostre forze, quindi è un festival artigianale innanzitutto, perché tutti quanti facciamo, diamo qualcosa, da chi pulisce banalmente la piazza del castello dove si svolge il festival, a chi fa trasporti, a chi si occupa di sito web, a chi si occupa di comunicazione, eccetera eccetera eccetera, tutti diamo un contributo volontario, questo è quello che ci piace e mi piace molto, ed inoltre cerchiamo di fare le cose insomma con un senso, che abbiano un po' di qualità. Adesso tu hai detto un festival internazionale alle porte di Assisi, io dico un festival che cerca di fare qualità, non voglio autoincensare nessuno e incensarmi in particolar modo, quindi alle porte di Assisi in un castello, il castello dei Figli di Cambio, che è un luogo meraviglioso, una cassa armonica, certo, stupenda, è un luogo nel quale quando si entra al festival si ha la sensazione di entrare in un luogo di amicizia, appunto, in un luogo senza tempo, si lascia un po' indietro quello che era il piccolo ma comunque sia fastidiosissimo traffico della provinciale,
certo, e si va entra in un mondo un po' di fiaba,
un mondo,
no?
Un mondo magico,
che poi tu dici giustamente l'amicizia eccetera, sì. L'amicizia che viene anche poi magari tra virgolette anche dall'esterno, perché per esempio Roberto, che esatto, in questo caso entriamo proprio nel vivo, quindi in questi appuntamenti cinematografici che proporrete, è un amico, immagino, nel festival, oltre che un sì, collaboratore. No, no, è un amico. E quindi, ad esempio, e infatti, com'è nata questa cosa intanto di dire illuminiamo la piazza del castello con il cinema? E che cinema, poi, perché ancora non abbiamo detto cosa proporrete. Adesso, quindi,
la piazzetta del castello.
No, 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 la piazza grande è la piazzetta. La piazzetta è dove si fa il ristoro, diversi posti, si cazzeggia insieme.
L'interno del castello veramente è un posto meraviglioso. Veramente, castello ristrutturato, abitato, quindi vivo con i bambini che giocano, c'è uno spazio che era all'interno, la corte del castello medievale, che si presta per fare veramente qualsiasi cosa, la musica, il cinema, il teatro, le partite di quel pallone con i bambini, giocare a carte fuori al bar.
Secondo me anche il film d'apertura si sposa particolarmente, ci sta, perché con guarda, cosa aprirete?
Apriamo con... non mi viene il titolo, aiuta,
lo scecco bianco.
Andiamo con Fellini con lo scecco bianco,
infatti.
Ma a me piace pensare che abbiamo aperto l'anno scorso
il 20, 21 e 22
facciamo 20. cinema, 23, 24, 25 facciamo musica, il 18 poi facciamo un'altra data, facciamo sempre musica, ma due minuti per parlare anche della serata del 18, che è una serata stupenda, e facciamo anche arte, facciamo installazioni, musica, pittura, fotografia e molto altro.
Quindi cioè, diciamo che per scoprire il dettaglio del programma ancora c'è un po' di tempo, sì, mentre per sostenere il Cambio Festival bisogna sbrigarsi. Bravissimo, perché se no, perché se no arriviamo lunghi.
Diciamo il programma velocemente di quest'anno, che è lo Scecco Bianco prima serata, poi in seconda serata faremo Elephant Man e chiudiamo con Dead Man. Tre film per me meravigliosi, di tre maestri assoluti, Fellini, Jim Jarmusch e David Lynch. Tre film che potremmo stare qui a cercare le similarità, gli echi, i rimbalzi, le cose. A me piace dire che sono che ciò che li accomuna è che sono in bianco e nero.
Tutti. È vero.
Assolutamente. E che vanno, funzionano benissimo, perché l'ambiente medievale, proiettiamo in pellicola, che creiamo tutta questa atmosfera un po' retro, che comunque
poi tra l'altro la location, per chi non la conosce, perché i perugini magari non la conoscono bene e gli webbatori del mondo che ci seguono ancora meno, ma Palazzo d'Assisi è veramente un gioiellino, è un gioiellino,
è un posto, uno di quei tanti,
il castello di Palazzo d'Assisi è assolutamente un gioiellino da scoprire,
assolutamente sì, no,
mettere lo schermo là dentro è bello.
È anche un po' una scommessa, perché dici, voi lo sapete che è bello, che rende, sì. Scommettiamo che vengono a vederlo, che si convincono tutti che abbiamo fatto bene, ecco, facciamo questa scommessa,
scommettiamo di sì, però tutti vediamo, insomma insistiamo,
scommettere.
Comunque noi
lo
abbiamo
è 32 metri quadrati, insomma,
quindi
è
anche il signore schermo, vicino,
e chi sta dietro, nel senso, speriamo questo grande flusso di gente del film che ha scelto Roberto attraverso il Cinema Z, chi sta dietro, chi sta al 300° posto, sta a 15 metri dal film. quindi questo è anche, insomma, quindi, c'è un'atmosfera, insomma, che unisce molto, gli spettatori, quindi c'è molta vicinanza, c'è molta intensità.
Allora, io direi che intanto postiamo sulla nostra pagina Facebook il link alla vostra pagina, così trovano tutto il dettaglio. Ringraziamo di cuore Francesco e Roberto che sono venuti a raccontarci questa cosa, e soprattutto il bar Traum Fabric sostiene e verrà a partecipare a questi appuntamenti.
Ho dei biglietti da vendervi a 10 euro.
Perfetto, quindi già ne abbiamo venuti un pochino.
C'è una cosa, era prevista una canzone a questo punto. Però mi dicono dal centralino che è arrivata una telefonata concitatissima che chiede la linea immediatamente. Io gliela darei. Sentiamo chi è. Pronto?
Pronto. Quando ho saputo che i film italiani a Cannes di quest'anno erano 3, io dovevo chiamarvi. Scusatemi, ma dovevo confessarvi che avevo la schiuma alla bocca, l'espressione di Charlize Theron al volante del mezzo di Mad Max, capolavoro erotico simbiotico del filone donne e motore, gioie e dolori. Una vera e propria frenesia da sete di sangue si era appropriata della mia persona in modo del tutto irrazionale. Sì, sono io. Sono il prof.
Professore, buonasera. Buonasera.
Sì, buonasera. Lasciamo stare
questi convenevoli.
Vigorosi atti di onanismo misti a deliri di onnipotenza la facevano da padrona nel circolo massonico cinematografico che frequento, riti pagani e suggestivi sacrifici di vergini all'altare dell'italica arte ringiovanita si ripetevano in deliranti ed orgiastici frullati di montaggi passati dove l'imbalsamatore della messa è finita aspettava le conseguenze dell'amore, dove l'amico di famiglia faceva sogni d'oro di primi amori, l'uomo in più in balumbella rossa si diava ai reality ed infine nella terra di Gomorra il vivo e cebombo esplodeva in fantasmagoriche urla e spruzzi di sorpresa nella terra delle palme, dell'oro, del miele, dello sperma. Ho una sorpresa. I teaser, i trailer, addirittura i film erano tutti discretamente belli, con picchi di eccezionalità come nel caso di Tutto su mia madre di Moretti Almodovar, un film profondo, sincero, tanto da essere quasi crudele per il suo lavoro che compie di scavo ineluttabile, autentico nella morte del cinema, così come lo conosciamo. Tutto mi portava alla depressione e alla disperazione proprie del nulla eterno. Com'è possibile, mi chiedevo, com'è possibile, vi chiedo a voi del bar, che non ci sia nemmeno uno schifo, uno scivolone, una caduta di stile, un obbrobrio, una stronzata tutta per me. Vedevo Lo punto dei Conti, il capolavoro di Garrone, ricostruzione immaginaria del contenuto della celebre fiaba che il genio di Garrone metteva in scena immergendosi nella carne viva del racconto fantastico che lui declinava nei confronti del barocco e del doppio, un racconto del Seicento dove l'immaginario è così simile al nostro dopo la grande rivoluzione del Cinquecento come la polvere da sparo, la scoperta dell'America, la pubblicazione a stampa, la bussola, tutto si trasforma e i sogni e l'immaginario collettivo del Seicento, Garrone lo sa, sono simili al nostro e allora gioca con il doppio, sì, doppio è il ragazzo albino, doppia la vecchia sorella, doppia la figlia del re, pulce e bambine che andrà in sposa all'orco, ma soprattutto c'è la chiave di lettura più importante, il doppio, il suo alter ego registico sorrentino, quel cuore mangiato avidamente altri non è se non il cuore del regista del vivo, la vecchia carnificata, altri non è se non il regista della grande bellezza scuoiato, la morte dell'orco, altri non è che il regista delle conseguenze dell'amore a cui la piccola dolce regina Garrone taglia la gola. Insomma, tutto era splendido, tutto era unico, ma gli errori, io cercavo gli errori, cercavo la merda e ho dovuto concentrare ulteriormente tutti i miei sforzi alla luce del senso di fallimento che si è abbattuta su di me finalmente, ma sono stato premiato. Nessun evento è perfetto, nessun red carpet è stilisticamente infallibile ed ho trovato quello che cercavo, il disastro. Luogo sperduto, personaggi atti a riflettere sul senso dell'esistenza, ultima prova d'orchestra, giovani solitari e introversi, corpi splendidi e insieme di sfacimento. Ora, provate a immaginare che tutti questi elementi vadano mischiati insieme. Nel miglior modo possibile uscirà Il posto delle fragole, il capolavoro in cui l'anziano Isaac Borg riflette sul limitare dell'esistenza, riflette sul senso della vita, ma nel peggior modo possibile, se mischiate insieme questi elementi come l'ha fatto Mare Sorrentino, viene fuori Natale al cesso, dove due vecchietti, che ne so, che riprendono il vecchio stile Enzo Cannavale Bombolo, Gianfranco D'Angelo e Alvaro Vitali, tra stanze d'albergo spiano belle fiche, commettendo su scorregge pisciate, facendo scherzi da commilitoni come quando sostituiscono il pacemaker a Maradona o il massaggio della vecchia fatto di merda. Certo, sfortunatamente per noi Sorrentino non ha raggiunto questi vertici stilistici, ma è rimasto appeso a un bivio, sorta di terra di nessuno fatta di simboli, sovraccarica di metafore sull'esistenza, ma senza dramma autentico, dove il primo evento degno di questo nome arriva dopo circa mezz'ora, ed è il tradimento del figlio del regista nei confronti della figlia del direttore d'orchestra, la quale poi si consolerà come nelle più robuste tradizioni dei film boccaccesi con il maestro di arrampicata. Arrampicati su sto cazzo di ma è la storia il vero dramma. Perché vuole essere tanto profonda quando in realtà si regge su paradossalmente su luoghi comuni, di frasi fatte, appiccicaticce, insieme con la sua solita ammirabile estetica stucchevole, mai come questa volta trasfigurata nel suo sguardo d'acquario, che in precedenza aveva portato in molti, me compreso, mea culpa, a nutrire aspettative. Se non fosse che qui Paolino ce lo ripropone davvero in troppe salse, tanto da sfociare nel kitsch a livello scenografico, recitativo, fino, come dire, a quelle alterazioni di colore che testimoniano solo ormai la sua perdita totale della ragione. Ma come se ciò non bastasse, quello che più salta agli occhi è la banalità con cui viene affrontata la caratterizzazione dei protagonisti, un frullato di stereotipi ai limiti della macchietta. Si vorrebbe concludere con una battuta salace, ma purtroppo le delizie non sono ancora terminate, giunti ormai a sperare in una conclusione risolutrice tale da interrompere l'agonia per vie indolori, ecco, imbatterci in uno dei più grotteschi finali che il cinema abbia mai ipotizzato di proporre ad uno spettatore sobrio. Svelarlo? No. Non voglio svelarlo, almeno la sorpresa a chi avrà così tanto ardire da sfiorare il masochismo di andare a vedere al cinema questa insultaggine. La sua malattia conclamata è ormai la perdita d'equilibrio, lo ripeto. Il virgulto, il poeta, il maestro, il vate, il genio della regia ormai brancola senza stabilità alcuna col senso della ragione. E la dedica finale a Francesco Rosi ne è la testimonianza verace. Se il buon Francesco Rosi avesse visto una fragnaccia del genere, beh, avrebbe fatto un bel film di impegno civile sullo spreco di denaro pubblico per sovvenzionare questi film. E ora tutti a teare il culo di Miss Universo tra stanze d'albergo con Bombolo, Gianfranco D'Angelo e Alvaro Vitali. Buonanotte, amici miei.
Bravo, professore!
Professore, ultimamente ha perso un po' del suo aplomb.
No, dadaismo. Critica dadaistica.
Comunque, direttore, presto.
Direi che, visto che abbiamo saltato il brano, io salterei direttamente, anche perché il prossimo
anno. Scusa, 30 secondi, solo per dire una cosa. Sono uscito a fumare una sigaretta e il buon Cenci stava facendo Simone, stava facendo Facebook bombing con il mio profilo, scrivendo non ammetterò mai che amo i film di Sorrentino, e Facebook si è rifiutato di postare certo, questa roba.
Certo.
Capite che
ti posso dire una cosa a riguardo?
Sti cazzi!
Prego.
Comunque esci un'altra volta, poi vediamo.
Infatti, dicevamo, la prossima e ultima rubrica è quella dedicata alla musica in HD, quindi direi che la canzone ci sta per forza. Ci sta per forza perché ho colto l'occasione per tirare in ballo un documentario che è stato presentato appunto a Cannes, non so se Laszlo l'ha visto, e che in realtà riguarda la vita di Amy Winehouse. Non l'hai visto, allora...
Però lo vedremo.
Lo vedremo. Allora, è morta lei il 23 luglio del 2011, quindi sono quasi passati 4 anni, aveva 27 anni, ve lo ricordate più o meno tutti, e il prossimo 3 luglio nel Regno Unito uscirà appunto Amy, questo documentario girato da un nome che non ci è nuovo, Asif Kapadia. Chi è il regista di Senna, quindi colui che nel 2010 ha girato il documentario
eccezionale documentario
premiato, pluripremiato, sulla vita di Ayrton Senna, manco sto a dirvelo, pilota di Formula 1, penso che più o meno tutti qui, chi l'ha visto in diretta, chi è, però insomma siamo tutti legati a queste figure. Lui ha fatto la stessa operazione, diciamo, con la cantante interprete soul inglese, che purtroppo è arrivata ai fatidici 27 e lì si è fermata. La critica ha apprezzato quello che si dice in giro, che sia un film interessante, ma le persone che conoscevano da vicino l'artista invece ne dicono non certo bene. Il padre Mitch si è detto addirittura offeso da questa pellicola, e l'ex fidanzato Reg Travis invece ha dichiarato: il film appare come qualcosa di orchestrato con cura. Insomma, sembra che fondamentalmente ci sia molto di spettacolarizzato nelle immagini di questo film, che fondamentalmente sono immagini di repertorio, sono degli spezzoni di cose private, eccetera, eccetera. Ciò che invece a me, io non l'ho visto, ha colpito di questo, di questa operazione, è che il regista ha fondamentalmente detto di essersi basato solo ed esclusivamente sui testi delle canzoni che appunto ha scritto Amy Winehouse, ovvero lui dice: basta leggere quello che lei ha scritto e poi cantato per capire che vita ha vissuto. E quindi ho detto: perché non sprecare, scherzo, 3-4 minuti di questa trasmissione per leggere 2-3 pezzi di canzoni scritte da lei, le leggo tradotte ovviamente, per entrare un pochino in quello che ci auguriamo sia poi effettivamente un bel film che, se non altro, getta luce su una parte di lei, la parte, se non altro, che lei era disposta a scrivere e poi interpretare in pubblico. Quindi insomma, non è un diario segreto, se uno scrive una canzone e poi la canta. Comunque, la più celebre sicuramente è Rehab, quella che fondamentalmente è stata poi presa come esempio del suo rapporto con le droghe, con l'alcol e con tutto ciò che poi effettivamente l'ha distrutta. Tradotto così dice fondamentalmente: hanno provato a farmi andare in riabilitazione, ma io ho detto no, è l'inizio della canzone proprio. Sì, mi sono infuriata, ma quando tornerò tu saprai. Non ho il tempo, e se mio padre crede che io stia bene, vuol dire che è stanco di provare a mandarmi in riabilitazione. Ma non andrò. Questa era per farvi capire. Black to Black, altro brano meraviglioso inserito nell'album che fondamentalmente l'ha portata al successo planetario, celebra il funerale del cuore della stessa artista. Infatti c'è il nero, c'è il lutto, c'è tutto quello. Cuore che era stato maltrattato dalle storie sentimentali che ha vissuto. Infatti dice: non si è fatto scrupoli, ha provveduto a tenersi il cazzo bagnato, come mi sono sempre aspettata. Io sono ubriaca fradicia, le mie lacrime si sono prosciugate. A te piaceva cazzo, la coca, e a me il fumo, e la vita è come una canna fumaria. Per farvi capire quanto effettivamente lei abbia vissuto in maniera molto spinta le sue passioni, i suoi amori, le sue dipendenze. Love is a Losing Game, altro bellissimo pezzo, dove ovviamente rivela quanto sia stata delusa poi magari dalle sue storie d'amore, in cui dice che l'amore è un gioco in cui si perde e si chiede perché ha giocato alla fine. Abbiamo combinato un casino, so che sei un uomo che ama il gioco d'azzardo, ma l'amore è una mano perdente. Un altro brano che vi cito è Tears Dry on Their Own, quindi le lacrime si asciugano da sole, dove dice: aspettando Donatella sera sapevo di non aver trovato qualcuno alla mia altezza, ma di aver colto ogni momento che potevamo cogliere. Non so perché mi sono affezionata così tanto, è una mia responsabilità e tu non mi devi niente, ma non riesco ad andarmene via. E poi più avanti dice: io non capisco perché stresso un uomo quando ci sono così tante altre cose da affrontare. Potevamo non aver mai avuto niente di tutto questo, e invece abbiamo dovuto schiantarci contro un muro.
Oh, sporco cielo!
Eh già. Per chiudere, prima di mettere un brano che a me piace particolarmente, al di là del testo, anche e soprattutto per la musica, perché la Winehouse si è confrontata veramente con vari generi, l'ha fatto in maniera encomiabile. E pensare effettivamente che se ne sia andata a soli 27 anni ci fa un pochino rimanere male.
Girare un po' le palle.
Sì, un po' girare le palle. L'ultimo testo che volevo leggere è di You Know I Am No Good, quindi lo sai che non sono una persona brava, una brava, e dice: ho tradito me stessa, come sapevo che avrei fatto, ti ho detto che avevo dei problemi, sai che non sono brava. Al piano di sopra, a letto con il mio ex ragazzo, lui è arrivato a quel punto, ma io non riesco a provare piacere perché penso a te. Nell'agonia finale, questo accade quando il segnale acustico mi si attiva. Questi sono i testi di Amy Winehouse, questi sono
lui
i testi.
Era un testo matta.
Testa matta che Capadia ha preso e ha cercato di trasmettere in immagini, quindi andatevi a vedere quando uscirà Amy, ancora non si sa quando uscirà in Italia. Però diciamo che ci si aspetta che allora è stato dichiarato, non avevo ancora trovato l'informazione.
Andate in Belgio e ve lo vedete.
E infatti, e partirei con questo brano che vi accennavo, un brano che in realtà ha dei ritmi in levare e per questo mi piace particolarmente, è Just Friends, e ovviamente questa è la splendida Amy Winehouse. When will we get the time to be just friends? It's never safe for us. Microfoni aperti, la gente parla sotto,
sei
non
crudele,
ce ne frega niente.
Sei crudele con questa Radio Edit.
Abbiamo cacciato via tutti.
Vabbè, la Radio così. Edit l'abbiamo solo un po' smussata.
Sfumata.
Ma perché? Perché essendoci da Slow Comets si spengono le luci, tacciano le voci, si schiacciano le noci, arrivano anche i froci e si parte con l'agenda della settimana, agenda cittadina. Non era una battuta omofobica.
Assolutamente perché? No, perché noi siamo gay friendly.
Molto
allora,
gay friendly.
Gay friendly. Allora cominciamo col cinematografo comunale Sant'Angelo.
Anche perché manca la fregna. Quindi lo siamo forzatamente.
Cinematografo comunale Sant'Angelo, che è in programmazione fino a mercoledì prossimo, a Cake, un film di cui si parla molto molto bene, molto divertente, dicono. Jennifer Aniston veramente ispirata. Io ve lo consiglio, andatela a vedere.
Aniston.
Al cinema Meriessi invece, giustamente, proprio per l'uscita di Cannes, ci ripropongono, e non ci stancheremo mai di vederlo, dunque ritornate se l'avete già fatto, andate se non l'avete fatto, perché è stato un errore gravissimo, Mia madre di Nanni Moretti, il vero capolavoro del 2015.
Alla grande, pronunciato alla castigliana, Nanni Moretti.
Ci tengo molto a segnalare che al cinematografo Sant'Angelo la prossima settimana, martedì 26 maggio, è in programmazione anche una rassegna molto molto bella dedicata al cinema che parla di arte, che si chiama Vernissage, e questa settimana abbiamo un documentario molto bello di film Grabsky, di Phil Grabsky, dedicato agli impressionisti. Dunque 26 maggio 2015, due spettacoli, 18.30 e 21.30 al cinematografo Sant'Angelo.
Ma che cazzo stai a dire?
Sto dicendo la verità.
Io vado.
Andiamo avanti, perché al Cinema Zenith questa settimana abbiamo Youth. Tre spettacoli al giorno, andatevi a vedere. Sorrentino.
Youth.
Youth.
Lo Youth. Lo Youth Prime Noctis.
Lo Youth. Esatto. Youth.
Allora, chi è che sta parlando? Chi è?
E infatti, Gabby, aiutami tu. Allora, postmodernissimo. Postmodernissimo questa settimana, una programmazione dedicata al Festival di Cannes. Quasi per intero, perché ci sono in programmazione sia Matteo Garrone con il suo racconto dei racconti che Paolo Sorrentino
con Youth.
In terza sala abbiamo La Summer, un film di Leonardo Guerra Serragnoli, un'opera prima che vi invito a vedere, perché è un film,
ne abbiamo parlato,
un film da vedere e da riscoprire.
Non sospetti.
Mi spendo solo 30 secondi per la rassegna che invece abbiamo questo mese, rassegna graficata in maniera sublime e straordinaria dal grandissimo, dal genio indiscusso dell'illustrazione, perlomeno qua a Perugia, che risponde al nome di Daniele Pampanelli.
Ma che te sta inventando?
E ha sbagliato. Poi ha sbagliato. L'ho fatta io.
L'ho fatta noi. Grande, grandissimo.
Però una leccata non si piega mai.
Però ci tengo, ci tengo a questa rassegna che si chiama Lost and Found.
Perché Gaff è un po' come Youth.
Esatto.
Lost and Found, perché questa settimana, già iniziato lunedì scorso, si ripropone lunedì 25 maggio questa bellissima collaborazione che è nata tra Film TV e il Postmodernissimo. Tant'è che lunedì scorso,
tra l'altro, il Postmodernissimo è su Film TV,
ne avevate parlato.
Il direttore
Mauro Gervasini è venuto a Perugia per presentare un film straordinario che si chiama Revolution Zanji. Molto bello.
È importante, però, che non dici cazzate.
Assolutamente. No. Lunedì 25 prosegue questa bellissima collaborazione con Film TV, dove al Postmodernissimo verranno presentati quasi in anteprima, o perlomeno nell'unica sala in Italia dove si proiettano film che vengono invece distribuiti in Italia attraverso la piattaforma on demand di Film TV, che si chiama Film TVOD, www.filmtvod.com. andate e guardate, perché sono film bellissimi. Lunedì 25 maggio La Invenzione della Carne, un film di Santiago Losa, verranno a presentarlo al Postmodernissimo il collaboratore critico storico di Film TV e degli Spietati, Giulio San Giorgio, in compagnia di Emanuele Angelano, che è invece critico per Rapporto Confidenziale. Questo lunedì, martedì 26, viene Gianluca Arcopinto, il produttore indie del cinema italiano per eccellenza. Il compagno Gianluca Arcopinto, non sarà contento di questa definizione, però comunque un barricadero vero, che ha fatto del cinema uno strumento di lotta importante e ha scoperto tantissimi talenti del cinema italiano.
E poi diranno che è un film furbo, banale, scontato, facile.
Assolutamente no, perché presenta il suo libro, che si chiama Un fiume in piena, dove lui racconta come ha, tra virgolette,
consigliatissimo, assolutamente da prendere a tutti quelli che amano
un libro sulle vicende legate alla serie di Gomorra, perché lui doveva esserne il produttore esecutivo, poi ha lasciato questo incarico.
Ma sei sicuro?
Eh sì, se ne parla molto bene, editato da Derive a Prodi, presenterà il libro alle 20.30 e alle 21.30 ha deciso lui di scegliere un film, perché abbiamo chiesto a lui: vieni a Perugia e presenta un film. Questo è un gioco che vorremmo fare, speriamo di riuscire a fare con quanti più personaggi diversi, non solo produttori ma anche intellettuali. Non so se questa parola può piacere al nostro amico Sorrentino, comunque a persone interessanti. A persone interessanti.
È ufficiale, Laszlo Kovacs ha quattro braccia.
Persone comunque che hanno qualcosa da dire, le invitiamo a presentare un film, e questa volta tocca a Gianluca Arcopinto, che con l'occasione ci porta il documentario da lui prodotto, qui realizzato da Daniele Gaglianone, che parla
di altro autore
da lui,
Gaglianone,
da lui scoperto,
molto interessante, molto,
parla di notato,
molto,
no?
Molto bravo.
Film sulla vicenda della Valsusa, della resistenza indefessa che tutti noi dobbiamo sostenere in Valsusa per bloccare quello scempio abbastanza. Detto questo, in sala vi ho detto che cosa trovate. Chiudo tutto dicendo con un evento straordinario, mercoledì, perché questa è una settimana molto intensa, 27, l'ultimo concerto di Fabrizio De André e il documentario Father di Gianfranco Cabiddu in una serata
92 evento, minuti di applausi,
speriamo ce ne siano anche 120, una serata evento speciale dedicata all'indimenticabile figura di Fabrizio De André, il più grande cantautore italiano e non solo di tutti i tempi. Speriamo di divertirci insieme, perché poi fuori nel...
anche prima
nell'off, prima, diciamo, dopo, sulle scalette di Via del Carmine, concerto,
se suona e si canta,
concerto a microfono aperto dedicato a Fabrizio De André e alla musica d'autore. Dunque, buon divertimento per questa settimana di cinema intensa. Zenith, Sant'Angelo, Méliès, Postmodernissimo, una città straordinaria Perugia in questo momento per il cinema. In multisala, secondo il mio insindacabile, insindacabile parere, Mad Max, che non ho visto, ma ascoltando il parere di Lupus, domenica vado subito a vedere.
Vai, vai.
Anche lì trovate i film come Youth, Racconto dei racconti e Youth. E poi non lo so.
Torre,
io
poi detto, fai,
io sono, e poi sono i 40, non abbiamo staccato.
Ma io non l'ora. Io faccio la giunta.
Scusate, sono curioso di vedere, per chi non l'ha fatto, vado a vedere anche Avengers, ma sono curioso di vedere anche Tomorrowland.
Ma no, infatti anche io.
Sono curioso.
Ma sotto c'è Youth.
Una curiosità perversa.
Ioffo.
E io null'altro da dirvi, buon divertimento.
Ci mancherebbe, grazie. Ci mancava la benedizione di Laszlo Kovács.
Una grande era in tre.
Una parola su Laszlo.
Io non riesco a volergli male, a sto, è troppo simpatico.
E che ci vuole?
Levate Corvino.
Dai, Corvino sarebbe.
Bene,
ritardissimo. E come sempre vi ricordo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovács, o Kovács anche, scritto da Lupus Jonner, poi Simone Smith, art director, e Hans Delbruck, che salutiamo. Ringraziamo il signor Buonasera, Fabrizio Cruciani, la vocale istotonica, Martinax Rokatansky. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, Simone Rossi e il Cambio Festival, con Francesco e Roberto, e ovviamente al professore e anche Marco Redattore, che si è messo nascosto, non lo vedevo, non dico mai lui, chissà come
il nostro stuntman.
Finalmente venerdì noi andiamo a attraversare l'outback australiano su una cisterna nitrometano carica di donne incinte guidata da una tizia rapata a zero senza un braccio. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
Senso porno.